Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Buonasera, anzi buon tardo pomeriggio Pietro, grazie sempre per questo momento di condivisione, la nostra domenica del cuore, e benvenuto caro Maurizio, benvenuto nel nostro spazio.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Grazie, grazie Maurizio, Maurizio Blini, lui è, diciamo tra virgolette, oggi con noi a condividere questo momento. Lui principalmente è un autore, parleremo anche del suo libro Anatomia di una rapina, edizioni del Capricorno, ma certamente parleremo un po' di tutto quello che fa, insomma, al di là dell'essere anche autore. Allora, Maurizio, partiamo proprio da questo percorso, da questa strada che tu hai scelto per comunicare. Tu hai scelto anche la strada, quindi, dello scrivere, dello scrivere libri, quindi in particolare questo libro, questo genere noir, no? Che è anche un po' un genere di, definiamolo, di nicchia, insomma, eccetera. Ecco, come mai hai scelto la strada della scrittura e non la strada della pittura, per dire, no?
Innanzitutto devo anticiparvi che sono stato un poliziotto per 30 anni. Un investigatore della Polizia di Stato e successivamente un investigatore privato anche. Quindi ho un bagaglio professionale e culturale che mi ha aiutato molto nel così addentrarmi in questi meandri oscuri, nelle crepe della società. È una passione che arriva da molto lontano, perché io sono anche un lettore accanito appunto di questo genere, e mi è sembrato anche simpatica la cosa, voglio dire, riuscire anche a raccogliere questi ricordi che riemergono a volte dal passato, ricordi di cronaca nera ovviamente, e raccontarli, descriverli, insomma, inventarmi delle storie, ecco, leggibili, credibili, piacevoli, ecco, possibilmente.
Quindi c'è molto anche di quello che tu hai vissuto, tra virgolette, in prima persona, avendo fatto il lavoro, insomma, che hai fatto, insomma, quindi come poliziotto, come investigatore.
Sì, assolutamente sì. Ed è la scrittura una delle mie due grandi passioni, fondamentalmente, perché io ho sempre iniziato proprio da piccolissimo a suonare, ho suonato tutta la vita in vari gruppi, sono ancora autore, compositore, iscritto alla SIAE, e quindi questo è stato il mio altro grande amore, insomma, queste sono le due grandi passioni, scrivere e leggere ovviamente, suonare e ascoltare altrettanto.
Prego Dalila.
Maurizio, ovviamente avendo ascoltato quello che hai detto poc'anzi, mi viene da pensare che tanto dei tuoi romanzi attuali sono ispirati a esperienze vissute o esperienze ascoltate. Quanto c'è di tutto questo, se in parte o è tutto quello in cui scrivi?
Tutto no, però molto sì, perché ovviamente, appunto, come dicevo poc'anzi, a volte anche semplici ricordi riemergono dal passato, io non devo fare altro che raccoglierli, elaborarli e trasmigrarli, no? in una storia, in qualche modo. Mi riesce anche facilmente, insomma, anche perché racconto e descrivo i poliziotti per quello che sono nella verità, non tanto come quelli che vediamo nei film, tutti belli, veloci, che sparano mille colpi, insomma. Io spesso racconto e descrivo dei poliziotti anche con le loro difficoltà, fragilità, dubbi, paura, insomma, per quello che sono veramente, per come li ho conosciuti veramente nella mia esperienza personale. Quindi sì. Per questo io penso, almeno così mi dicono, che i romanzi che scrivo siano piuttosto credibili, molto vicini al lettore, ecco. Il lettore si immedesima molto nei personaggi,
molto vicini alla realtà. Senti, ma proprio perché parliamo di questa realtà, ecco, i luoghi in cui tu ambienti, insomma, le storie, eccetera, ecco, qual è l'importanza anche dei luoghi, perché molte volte, no, il luogo stesso forse viene messo più ai margini rispetto ai protagonisti, protagonisti, invece i luoghi secondo me hanno un'importanza fondamentale. Tu che ne dici?
È verissimo. Io ambiento quasi tutti i miei lavori a Torino perché è il territorio che io conosco meglio, no? Ogni autore ha un suo territorio gradito o preferito, no? Per me Torino ha un significato particolare, innanzitutto perché amo le città fluviali, tutte le città che hanno grandi fiumi, secondo me, a partire da Parigi, per esempio, con Maigret, rappresentano nell'immaginario collettivo un qualche cosa di fantastico, misterioso in qualche modo, no? Aiuta molto, voglio dire, l'immaginazione. E poi Torino ha anche molte altre qualità nell'immaginario collettivo, è una città esoterica, magica, che ha una storia molto molto particolare, anche criminale, e che nel tempo si è in qualche modo evidenziata nel bene e nel male, proprio con le cronache nere, insomma. Abbiamo avuto le nostre bande di un certo rilievo, ricordo la banda Cavallero degli anni 70, le prime grandi rapine, e queste in qualche modo, queste rapine che risaltano un pochino nell'immaginario collettivo, hanno fatto sì che uscisse quest'anno questo nuovo romanzo, cioè Anatomia di una rapina. No, ho avuto questa da anni, devo essere onesto, avevo questo pallino di raccontare la storia di una rapina, e quest'anno ci sono riuscito, l'ho fatto dopo tanto tempo, e penso anche di aver raccontato una bella storia, perché le rapine non ci sono più, fondamentalmente non appartengono più alla contemporaneità. Oggi è troppo difficile fare una rapina, ormai ci sono videocamere, sistemi di sicurezza, persone armate ovunque, cioè è molto più complicato. Un tempo invece no, un tempo era molto semplice. Io vi ricordo che proprio la banda Cavallero a Milano si inventò la tripletta, cioè tre rapine in mezz'ora, cioè la polizia arrivava alla prima, loro erano
già la seconda,
sì, e così fino alla terza, no? Quindi voglio dire, poi da queste rapine, da questi fatti di cronaca nera sono poi stati tratti dei film anche bellissimi, no?
Sì.
I poliziotteschi, come li chiamavano.
Come no, certo, è vero. Senti, ma proprio perché, restando nell'ambito anche della rapina, no? Ecco, perché le rapine in effetti hanno un po', no? Questo un po' sembrerebbe come questo richiamo un po' a Robin Hood, cioè quelle cose, no? Da leggende, cioè, perché la rapina, ecco, non è considerata, no, un'azione così criminosa come, no, tanti altri crimini, insomma, cioè sembra quasi che abbia questa aurea di leggenda, no, la rapina. Perché?
Ma è vero, è una domanda assolutamente interessante, perché se ci pensiamo, noi spesso, ma anche nei film, spesso teniamo per i rapinatori, per i pizzotti, no? Ma questo avveniva già nei fumetti, io mi ricordo, no? Quando leggevo Diabolik, per dirne una, io tifavo sempre per Diabolik e non per l'ispettore Ginko, che lo seguiva, no? In qualche modo. E, non lo so, c'è sempre una vena criminale, sono sempre gli omicidi e tutto, però c'è questo fascino, è un fascino quello della rapina, in modo particolare quella del colpo perfetto.
Allora
lì entriamo in un mondo di studio proprio, no? Vi ricordate le rapine degli uomini d'oro?
Come no?
I lingotti, i diamanti, quelle studiate dove scappano dalle fogne, insomma. Sono belle avventure, persino, voglio dire, abbiamo persino un pochino nostalgia di quei periodi. E poi fondamentalmente, io non lo so, forse lo spirito di avventura che ci avvicina più ai cattivi rispetto ai buoni. Probabilmente i buoni in queste storie sono molto più noiosi dei cattivi.
In questo caso sì. Dalila, scusami.
È vero, infatti, perché spesso e volentieri, ad esempio, ricordo quando ho visto John Dillinger, lui era un rapinatore di banche, penso il numero uno negli Stati Uniti, e devo dire che era una figura anche molto affascinante, sarà anche forse dal punto di vista cinematografico. Facendo un raffronto, però, poi ricordo quando ho studiato l'ultima diciamo, condanna a morte in Italia fu 1945 a Torino, se non sbaglio, rapina a mano armata.
Sì,
se non sbaglio, sì. Per questo motivo fu erogata l'ultima pena capitale in Italia come appunto pena di morte. Ecco, quanto, diciamo, ormai abbiamo capito che è un tema anche molto affascinante, ma quanto il giallo, genere giallo noir, si stanno negli ultimi anni proprio affermando sul panorama letterario, cioè quanto sono non solo intriganti ma anche affascinanti, no? Vediamo Schiavone, Montalbano, oppure ce ne sono tantissimi altri, sì. Pensiamo i romanzi da cui, cioè i film tratti dai romanzi di Agatha Christie. Quindi si dice che il padre del giallo moderno e del noir sia Edgar Allan Poe. Ecco, quanto si è evoluto secondo te da ieri a oggi il giallo? Oggi ad oggi il giallo, com'è, anche riaffrontando la tua esperienza personale, dato che è un novero molto ampio di testi?
Beh, intanto per partire appunto dalla prima tua considerazione sui personaggi, noi abbiamo anche appunto in Italia dei personaggi che in qualche modo di rilievo hanno avuto il loro fascino nell'immaginario collettivo. Maniero, la banda di Maniero, sì, sì. Vallanzasca, no? La banda della Magliana, insomma abbiamo avuto i nostri rapinatori che hanno avuto il loro fascino, anche tra l'altro uomini belli, rigogliosi, simpatici, lo stesso voglio dire Vallanzasca, Maniero, no? Persone brillanti in qualche modo, ok? Quindi nell'immaginario collettivo hanno avuto questo risalto. Per quanto riguarda invece la storia, più che storia, è una sorta di rivalsa del giallo. Il giallo è stato negli ultimi decenni rivalutato, sdoganato forse, perché un tempo
sì,
era considerato
una
sorta di letteratura di serie B, no? E invece poi nel tempo è stato non solo rivalutato, ma oggi pare che le collane di giallo siano quelle più vendute in assoluto.
Le più vendute sul panorama letterario italiano, infatti.
Il problema è che io intanto ho insegnato all'Università della Terza Età, ma ho fatto conferenze nelle scuole, negli istituti superiori, e parto sempre da Edgar, il grande Edgar
Allan Poe.
Come sì, il punto di partenza, no, di una letteratura gialla, però mi accorgo che si legge veramente troppo poco, non è conosciuto, i giovani non conoscono non solo Edgar, ma non conoscono Sherlock Holmes, Agatha Christie,
sì, infatti.
Non conoscono, cioè, nemmeno i grandi personaggi del passato come Maigret, che ha avuto un successo clamoroso anche in televisione con Gino Cervi, insomma,
sì.
e che tra l'altro voglio dire, aveva come regista proprio Camilleri, quella serie,
è vero,
dell'epoca, sì. E oggi abbiamo personaggi nuovi come appunto Schiavone, che ha un discreto successo, che è un pochino l'erede di Montalbano, se vogliamo, perché voglio dire, ci sono molte similitudini, un po' un Montalbano in Val d'Aosta, per certi versi. Abbiamo le indagini, abbiamo l'intuito del poliziotto, i limiti, ecco, Schiavone ad esempio è un personaggio che ha i suoi dubbi, i suoi tormenti, no? E forse proprio per questo ha avuto un particolare successo rispetto ad altri. Poi in Italia abbiamo anche numerosi autori di un certo valore, che sono anche per fortuna tradotti e pubblicati all'estero, e quindi non è più vero che l'Italia è il fanalino di coda nella letteratura gialla, ma rispetto a paesi d'oltreoceano o anche solamente alla Francia, ma voglio dire la sua importanza. Prova ne è che molti di questi libri diventano poi serie televisive,
trasposizioni televisive,
che è l'ultimo passo, voglio dire, per il successo conclamato di un autore, ovviamente.
Trasposizioni che hanno dato, diciamo, quel valore aggiunto a tante opere che fondamentalmente sulla carta erano sconosciute.
Certo, è vero,
certo, e tante altre restano sconosciute purtroppo, perché poi voglio dire bisogna essere anche un pochino appassionati, no, nel genere, insomma, si va a leggere. Sono uscite in questi ultimi, sì, nell'ultimo decennio in modo particolare, con i grandi quotidiani, Stampa, Corriere della Sera, eccetera, le serie appunto noir.
Vabbè.
E Anatomia di di una rapina, questo volume che ho scritto è uscito proprio con una serie uscita in edicola con La Stampa. Questo fa sì che chi acquista magari Blini perché conosce Blini, magari acquista anche gli altri e incomincia ad entrare in un mondo che è magico, se poi ci si appassiona, no? Si conoscono altri autori, altre opere, voglio dire, e la letteratura gialla viene divulgata ulteriormente. Questo negli ultimi anni è successo parecchio, per fortuna anche.
Ma Maurizio, ma parlando di, restando nel discorso legato all'indagine, quindi anche a quello, sì, che diceva Dalila su questo fatto che, no, adesso certamente c'è una quasi una, no, una rivalutazione del genere noir e giallo, però forse anche perché c'è l'influenza americana, diciamo che un po' l'uomo, il singolo investigatore, diciamo, un po' viene messo più ai margini. Adesso c'è il discorso della squadra, del team, sì, no? Che deve fare le indagini, quindi non è più il singolo investigatore che col suo fiuto, col suo intuito, no?
Però questa è un pochino la scoperta dell'acqua calda, perché io che l'ho fatto veramente ho lavorato sempre in squadra. Cioè, le indagini si fanno in squadra, non esiste, esisteva nella letteratura un tempo, nel film in tempo, il singolo poliziotto. Io ancora adesso mi arrabbio quando vedo il singolo poliziotto che va da solo magari
all'avventura,
ma ha detto, ma no, non è credibile una cosa del genere, no, assolutamente, no? Si lavora sempre in equipa, anzi adesso per fortuna con la tecnologia per l'investigazione si hanno dei supporti tecnologici decisamente importanti che all'epoca non esistevano. Voi immaginatevi che le indagini di polizia sono state proprio sottoposte a una rivoluzione copernicana. Immaginatevi solamente a partire dal DNA in poi. Un tempo non si sapeva nemmeno cosa fosse il DNA. Oggi abbiamo il DNA, si torna con i cold case 30-40 anni prima, siamo tornati in via Poma, abbiamo trovato tracce biologiche dopo 40 anni.
Vero.
E oggi abbiamo strumenti che sono banali, illuminol, ma tu spegni la luce, accendi il luminol e trovi tutte le tracce biologiche in piena evidenza. Oggi è molto più semplice fare anche le indagini, oggi abbiamo le intercettazioni telefoniche, sì, ambientali, i droni, tutte cose che Maigret, ad esempio, uno tra i tanti, non aveva,
no? Certo.
E allora all'epoca si puntava molto sull'intuito personale, sulla bravura del poliziotto. Sì. Maigret, se vi ricordate, era quello che andava nelle brasserie, nei bar, a parlare con le prostitute, con i magnaccia, eccetera, per attingere informazioni e poi proprio come mollichine di pane metterle una dietro l'altra e seguire un percorso come quello di Pollicino e arrivare alla conclusione dell'indagine, ma non aveva altro,
certo, non aveva una squadra su cui, esatto, puntare, strumenti tecnici così, esatto, avanzati. Dalila,
esatto.
Parliamo di Anatomia di una rapina, il tuo lavoro che presenti qui oggi. Ecco, che tipo di evoluzione hai fatto magari con i primi tuoi lavori, i tuoi primi romanzi? Come lo vedi questo romanzo rispetto ad altri, soprattutto per chi ci segue, cosa puoi dire e come si può, diciamo, in che chiave di lettura lo si può analizzare?
Sì, questo è il mio 18° romanzo ed è la prima volta che parlo di una rapina. Come dicevo prima, è un vecchio pallino. Io in ogni romanzo cerco di affrontare un discorso diverso, un tema sociale diverso, e in ogni romanzo io solitamente ho due storie che corrono parallele per poi intrecciarsi alla fine del romanzo. In questo caso io ho così una mega piano di una rapina in una zona di Torino che si chiama Il Lingotto, una zona con, sì, un grandissimo centro commerciale, e poi di contro ho una storia di droga, ma non solo di droga, inizia con un conflitto a fuoco dove vengono uccisi due poliziotti, ma soprattutto con l'emersione di nuove bande criminali, di etnie diverse. noi siamo stati abituati fino agli anni 70-80 ad avere, che ne so, capostipiti del mercato della droga calabresi e catanesi prevalentemente, i padroni del mercato. Poi successivamente, con le immigrazioni e la globalizzazione anche criminale, si sono affacciati in questi mercati criminali altri gruppi etnici, e oggi abbiamo i rumeni, i russi, i nigeriani e gli ultimi arrivati, che sono forse quelli maggiormente temibili sotto l'aspetto della violenza, che sono i latini, i latinos. Sono quelli che a Milano in particolare hanno il macete,
sì, che fanno, cioè, le bande, sì,
che tagliano a pezzi, se non hanno alcun timore, voglio dire. E quindi abbiamo anche un riscontro di natura sociologica nei romanzi, cioè tu leggi la storia, ma di fatto hai un riscontro anche di una società che si sta trasformando, che sta mutando, no? Sì. E quindi, voglio dire, ha anche un aspetto persino pedagogico leggere un libro, insomma. Sì.
Sì. Senti, Maurizio, le ultime due domande prima di salutarti e abbracciarti, un'assurda da parte mia, poi lascio a Dario l'ultima domanda. Quell'assurda è: domani sera devi porti a cena Colombo. Lo so che è un personaggio di fantasia, cioè, però porti a cena Colombo e c'è pure Arsenio Lupin insieme a Colombo. Allora voglio sapere, ecco, che cosa avviene in questa cena con Colombo e Arsenio Lupin, insomma.
Che Arsenio Lupin mi ruba il portafoglio e Colombo lo scopre.
Ecco, talmente scontato.
E io non me ne accorgo.
E tu non te ne accorgi, tu non te ne... Però
quello si chiama furto con destrezza.
Furto con destrezza. È vero, è vero. Dalila, lascio a te l'ultima domanda, quindi per salutare e abbracciare Maurizio.
Non ti sento più,
stavo dicendo, lascio a te l'ultima domanda per salutare e abbracciare Maurizio.
Ma certo, certo. Allora, io ti chiedo come ultima domanda, e mi scuso per il brusio del luogo in cui mi trovo. Allora, per il futuro ti darai ad altri generi o rimarrai solo sul giallo e il noir?
Non lo so, io su 18 romanzi ne ho scritti 17 noir e uno sul terrorismo. Ah. No, quindi per adesso diciamo che il mio percorso resta per ora quello del giallo. Anzi, ti dirò di più, io continuo a chiamarli polizieschi. Sì, polizieschi, alla vecchia maniera, nel senso che, insomma, ci sono poliziotti che fanno le indagini, eccetera, eccetera. Amo ancora il vecchio, dire, la vecchia nomenclatura, ecco, e polizieschi, mi piacciono ancora più. Poi giallo, se proprio vogliamo, se poi vogliamo tirarcela.
Ci sono tante sfumature.
Vuol dire un sacco di altre cose.
È vero, sì, è vero. Sì, sì. E allora, noi rimandiamo alla settimana prossima, raccontati di domenica, e ringraziamo di cuore, oltre logicamente, Dalila. Logicamente,
grazie Maurizio, grazie per questo momento.
Grazie a tutti voi e anche ai telespettatori che ci ascolteranno.
Assolutamente. Allora, Anatomia di una rapina, edizioni del Capricorno, giusto Maurizio?
Sì, esatto, esatto.
Benissimo. Quindi
in edicola con la stampa, in abbinamento alla stampa, sì, oppure in libreria edizione Capricorno.
Benissimo, allora, quindi acquistiamolo e leggiamolo, perché veramente sicuramente ci faremo coinvolgere da Maurizio Blini. Grazie.
So blind, no one can be so blind. I could be so blind, no one can be so blind. I could be so blind, no one can be so blind. be so blind, no one can be so blind. All the time wasting trying to build an us. Well, everything you thought about was seeming your fake app. Promise me skies and a rainbow, and all I had was a shit show. Flowers lost in hope and despair, stringing me along to you somehow fair. Don't call again, remember the good times, or you'll find yourself on your knees and your thighs.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.